Buongiorno e ben ritrovati, sono le 9:15 minuti, sono Elena Caresani e siete su Rete 1. Inizia adesso Mille Voci, la trasmissione che ogni giorno ci accompagna fino a mezzogiorno con notizie, persone, attualità. Oggi parleremo di clima perché annunciamo in questo modo l'evento del 2 di giugno, di giovedì, un convegno aperto a tutti che si svolge nel pomeriggio fino alla serata al Palacinema di Locarno. Poi conosceremo la ditta vincitrice del premio che viene assegnato ogni due anni da Swiss Venture Club, praticamente meccanica di precisione, poi di professionisti della sanità che si esercitano al CESI. Cercheremo di capire che cos'è il quad e non intendiamo certo la moto per andare nel deserto. E infine, durante il dibattito, si parlerà dei libri che ti cambiano la vita. Alla regia tecnica c'è Davide De Donatis, poi al centralino Tania Ciriaco e qui con me in studio Sara Tognola.
Buongiorno, buona giornata.
Allora, cominciamo dal clima, perché il riscaldamento globale, oltre a causare la fusione dei ghiacciai, l'innalzamento...
Disastri vari,
insomma, fenomeni estremi a livello di clima, però ci sono diverse conseguenze possibili, ma magari anche delle soluzioni, e questo è uno dei temi che si tratterà proprio questo giovedì. Il clima cambia, una sfida all'adattamento.
Le soluzioni forse potrebbero arrivare prima di tutto da noi, non siamo ancora abituati a responsabilizzarci, no, nella nostra quotidianità a favore del clima. Lo chiediamo a Francesca Trengvald, che è collaboratrice scientifica dell'Ufficio dell'Area del Clima e delle Energie Rinnovabili. Dunque, il clima cambia, una sfida all'adattamento. L'adattamento quindi parte da noi, e dalle istituzioni, certo, però forse, visto che la giornata, questo convegno è aperto a tutti, è bello pensare che tutto parte da noi, o no?
Sì, buongiorno a tutti. Certo, questo incontro informativo che si terrà appunto giovedì prossimo vuole proprio essere un incontro informativo e di sensibilizzazione sul tema dei cambiamenti climatici a cui siamo confrontati oggi e vuole mettere sicuramente al centro anche l'individuo, quindi tutti noi effettivamente alla fine abbiamo un ruolo nell'ambito dei cambiamenti climatici ed è importante effettivamente essere informati e responsabilizzarci, essere consapevoli che anche con le nostre azioni, quelle di una certa importanza o anche i piccoli gesti di tutti i giorni, comunque andiamo anche a influenzare il fenomeno dei cambiamenti climatici.
Ha detto bene, un incontro informativo, quindi sarà, e questo dalle 16 alle 21 anche via streaming, un incontro che proporrà degli scambi di punti di vista, di informazioni, come dice lei, anche magari delle paure, oppure molti si chiedono: ma non stiamo facendo forse un po' troppo allarmismo a proposito del clima? Cosa dice lei, Francesca Trengvald?
Ma diciamo che i cambiamenti climatici sono un fenomeno di cui si parla sempre di più, ma è provato scientificamente comunque che è un fenomeno in atto. Quindi sicuramente l'evento è un'occasione anche per fare un po' il punto della situazione, proprio per quanto riguarda anche il nostro cantone, vedere anche a livello locale da noi come, a che punto siamo attualmente coi cambiamenti climatici, quindi già una visione scientifica di quello che sta accadendo e poi quali sono le reazioni, quindi come agisce sia il settore pubblico, le istituzioni, ma anche le istituzioni private, associazioni, movimenti giovanili, il settore economico. Vedremo infatti proprio anche la presentazione di progetti concreti di quello che si sta facendo sul nostro territorio per far fronte in particolare alle conseguenze dei cambiamenti climatici ed in quest'ottica si parla appunto di adattamento, ai cambiamenti climatici.
Adattamento quindi è la parola che dobbiamo adottare adesso, la responsabilità è una cosa della quale siamo già consapevoli da un certo tempo e lo è anche il Consiglio federale che ha determinato che la Svizzera deve ridurre al minimo i rischi che comportano i cambiamenti climatici potenziando la capacità di adattamento della società, dell'economia e dell'ambiente. È un discorso importante questo, cosa comporta in concreto?
Sì, allora, quello che magari è importante distinguere quando parliamo di politica climatica, quindi adottata dalla Confederazione e poi anche dal Cantone, è che ci sono due ambiti d'azione principali. Uno è quello della mitigazione e l'altro quello dell'adattamento. Per mitigazione intendiamo tutte quelle misure che vanno ad agire sulle cause dei cambiamenti climatici, quindi dicevamo il cambiamento climatico è provato scientificamente e si sa che la causa principale sono le emissioni di gas serra rilasciate in atmosfera, quindi emissioni di gas serra che sono dovute alla combustione di combustibili fossili, quali il petrolio, il gas, il carbone derivanti da attività umane. Quindi da una parte è importantissimo agire su questo aspetto, no? Andare a ridurre le cause e quindi qui il ruolo della politica anche energetica è fondamentale. Dall'altra però c'è l'aspetto appunto dell'adattamento, perché comunque andando a ridurre del tutto le nostre emissioni di gas serra nell'atmosfera, il cambiamento climatico è un fenomeno che ormai è in atto e le conseguenze vanno gestite, quindi siamo esposti a determinati pericoli, che siano dei pericoli naturali per quanto riguarda inondazioni o smottamento di terreni, ma anche pericoli per la salute umana, se pensiamo alle ondate di calore che sono sempre maggiori, quindi noi dobbiamo gestire da una parte questi pericoli, dobbiamo monitorare le situazioni, andare a intervenire con delle opere di prevenzione, di protezione, e quindi questo da una parte e poi trovare magari delle strategie anche alternative, innovative per cambiare le nostre abitudini, questo in una moltitudine di settori che sono toccati dai cambiamenti climatici, specialmente anche per mantenere quella qualità di vita a cui siamo abituati oggi.
Francesca Trenkwald, collaboratrice scientifica dell'Ufficio dell'Aria del Clima e delle Energie Rinnovabili del Cantone Ticino, resta con noi ancora un momento, ascoltiamo gli U2 con I Still Haven't Found What I'm Looking For e poi riprendiamo questo discorso sui mutamenti climatici, sulle strategie e soprattutto su questi aspetti del prevenire e possibilmente evitare i pericoli che i mutamenti comportano. Uno dei temi del convegno al Palacinema di giovedì è il clima cambia, una sfida all'adattamento. Abbiamo capito che ci sono diverse strategie in atto sia a livello federale che a livello cantonale, naturalmente anche a livello globale. Ne stiamo parlando con Francesca Trenkwald, collaboratrice scientifica dell'Ufficio dell'Aria, del Clima e delle Energie Rinnovabili.
Di una cosa siamo sicuri, si sta facendo molto nel nostro cantone, ma in tutta la Svizzera. Si parla, ce lo diceva Francesca Trenkwald, di misure volte a diminuire le emissioni di gas a effetto serra per contenere il riscaldamento globale a un livello ritenuto, Francesca Trenkwald, tollerabile. Ecco, dove sta il confine fra quello che è tollerabile, accettabile e invece inammissibile, a suo avviso?
Ma diciamo che ci sono comunque già a livello globale degli accordi che sono stati comunque stabiliti. Se pensiamo all'accordo di Parigi, a cui anche la Confederazione ha aderito, quindi ci sono degli obiettivi ben chiari di riduzione di emissioni di CO2 a cui si vuole tendere. Se noi andiamo a pensare i principali settori dove noi andiamo a consumare energia, ne definiamo tre. C'è uno, è il settore degli edifici, quindi tutta l'energia che è necessaria per il riscaldamento, il raffrescamento degli edifici. L'altro è il settore dei trasporti e come terzo settore importante è quello delle industrie. Quindi è chiaro che è qui che dobbiamo andare ad intervenire per ridurre le nostre emissioni di CO2 e lo si fa a livello di prescrizioni chiaramente legislative in vigore, poi attraverso tutta una serie anche di programmi promozionali più volti ad arrivare a quello che è il passaggio da una produzione, un consumo di fonti energetiche fossili verso delle fonti rinnovabili, quindi a un modello di produzione energetica più sostenibile.
Ci può fare un esempio concreto di questi modelli più sostenibili?
Ma se prendiamo il settore degli edifici, per esempio, qui vediamo sicuramente quella che oggi chiamiamo la transizione energetica a cui siamo confrontati, si basa proprio sul passaggio a delle fonti energetiche più rinnovabili. Allora, come andare a sostituire i nostri classici sistemi di riscaldamento a nafta? È così che si va sempre di più verso, per esempio, le cosiddette pompe di calore, quindi sono degli impianti che prendono in parte l'energia dall'ambiente, quindi un calore ambiente, ma in parte funzionano anche con elettricità, quindi c'è un'intensificazione anche dei consumi, in questo senso, elettrici da una parte, che però vanno compensati con una maggiore produzione da fonti rinnovabili, quali per esempio gli impianti fotovoltaici, impianti solari che vengono installati soprattutto sui tetti e vanno a produrre elettricità che poi a loro volta vanno a far funzionare le pompe di calore. Non solo sostituzione di combustibili fossili con fonti energetiche rinnovabili, ma anche l'efficienza energetica ha un ruolo importante. Sempre nell'ambito degli edifici, la cosa prioritaria quando si va a costruire dei nuovi stabili o a risanare, ecco che è importante agire sull'involucro, quindi andare a isolare bene l'involucro degli edifici in modo che sia performante, e questo fa sì che abbiamo anche bisogno di un fabbisogno energetico minore per riscaldarci o per raffrescare i nostri edifici.
E di questo proprio parleremo nel dibattito di domani. Transizione energetica, Francesca Trenkwald, è un linguaggio anche che dobbiamo per forza di cose cominciare a familiarizzare. Transizione energetica, ecco, però non è nuova nella storia, nel senso, lei parlava del passaggio da fonti fossili a fonti rinnovabili, però pensiamo al passaggio, quello che è stato il passaggio epocale dal legno al carbone del XIX secolo, dal carbone al petrolio nel XX secolo. Ma cos'è, a suo avviso, che distingue, che differenza questa transizione rispetto alle precedenti?
È vero, non è sicuramente un concetto nuovo, cioè, l'abbiamo visto, la storia lo insegna, che già in passato ci sono state delle transizioni energetiche, e questo, se pensiamo appunto anche al passaggio dal legno al carbone, come diceva lei, ha permesso anche nell'ambito della rivoluzione industriale comunque raggiungere un determinato benessere economico. Ma oggi la differenza è proprio quella che stiamo vedendo che comunque negli ultimi 50 anni i nostri consumi energetici sono aumentati in modo esponenziale, questo sicuramente fa la differenza e questi consumi sono anche affiancati appunto da un aumento importante di emissioni di gas serra che vanno a incidere sul cambiamento climatico ed è qui la differenza, quindi noi per forza dobbiamo andare a trovare un'alternativa. E quindi in questo senso la transizione energetica, appunto principalmente questo passaggio da fonti fossili a fonti rinnovabili, però non solo, è accompagnata anche dall'aspetto appunto dell'efficienza energetica, da non sottovalutare.
Grazie, è stato interessante sentirla. L'argomento comunque verrà ripreso ancora questa settimana qui a Mille Voci, proprio perché stiamo accompagnando ascoltatrici ed ascoltatori verso il convegno del 2, un convegno aperto al pubblico che si terrà al Palacinema di Locarno e dedicato al clima. Tanta energia consuma e ne ha bisogno una importante azienda che incontreremo a breve qui a Mille Voci. Grazie Sara Tognola, tra poco Maria Pia Belloni e adesso Anastasia.
Yeah.
9:37 minuti, Rete 1, a mille voci parliamo di innovazione, capacità di riorientarsi, gestione e management di alto livello. E questo e anche altro, ciò che hanno dovuto dimostrare le aziende e le imprese scelte come finaliste per la nona edizione del premio Swiss Venture Club Svizzera Italiana. Per il 2022 la giuria composta da persone attive nel mondo dell'economia e della politica e dell'imprenditoria e della ricerca, hanno attribuito il primo premio alla società di Stabio Tecnomec. E con noi c'è il suo direttore, Jarno Mapelli, perché a noi interessa da un po' da sempre far conoscere la forza, l'importanza del settore produttivo della Svizzera italiana, produttività e competenze che magari a volte non sono tanto conosciute da noi, lo sono di più nel resto del mondo. Oggi appunto andiamo a scoprire la Tecnomec e un saluto e ben arrivato a Jarno Mapelli.
Buongiorno a tutti e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Tanto congratulazioni per il premio ricevuto. La meccanica di precisione è un settore che ha fatto parlare già da tempo nella Svizzera italiana. Si sa che ci sono diverse aziende, ci sono state, però sicuramente rispetto a 20 anni fa, oggi la situazione è molto diversa. Insomma, in quale ambito precisamente voi siete attivi?
Sì, noi siamo attivi in tutti i settori tipicamente svizzeri, quindi il settore aeronautico, aerospaziale, i componenti per le macchine industriali, dove ci sono esempi importanti in Ticino, come ad esempio la Micron di Agno, piuttosto che la Gescher Mill di Losone. Comunque aziende tutte al top a livello mondiale, quindi produrre per loro oggi significa fare componenti meccanici, che è quello che facciamo noi, la nostra attività, con elevati standard qualitativi.
Ecco, approfittiamone, Jarno Mapelli, per dare la possibilità anche a tutti gli ascoltatori di entrare in una sorta di virtuale visita della vostra azienda, un'azienda appunto premiata quest'anno per le sue eccellenze e per la sua anche capacità di reinventarsi, di questo parleremo, magari un pochino più nella parte tecnica. Come lei dice, parliamo di produzione di pezzi meccanici con l'elevato standard tecnologico di precisione e di qualità, dove la metrologia è fondamentale. Può aiutarci a intravedere, a intercettare gli elementi che fanno di queste vostre competenze, diciamo, un fiore all'occhiello, ripetiamo, a livello internazionale?
Sì, certo. Molto spesso si sente dire officina meccanica di precisione. Quando io ho iniziato a lavorare ormai 12 anni fa in Tecnomec, una cosa fondamentale che mi ha ritenuto insieme alla proprietà è stata quella di certificare il fatto che fossimo un'officina meccanica di precisione. Cosa voglio dire? Voglio dire che se uno non ha gli strumenti metrologici, quindi sono macchine dedicate, estremamente precise, purtroppo anche costose, in un'officina, in un'azienda come la nostra, non ha la certezza di poter dire di fare meccanica di precisione. Quindi se un cliente decide di avere determinate dimensioni nell'ordine di grandezza di pochi micron, quindi veramente un'unità di misura molto piccola, ecco, senza gli strumenti adeguati diventa, come dire, una scommessa, puntare al rosso o al nero se il pezzo è stato realizzato oggettivamente con quelle specifiche richieste. Avere quindi una sala metrologica dotata degli strumenti idonei, certificati, purtroppo, ripeto ancora una volta, costosi, è fondamentale per uscire da quello che è la massa, il mucchio di tutte queste aziende, officine meccaniche, e poter così servire le aziende top, e per fortuna ce ne sono tante in Svizzera, che richiedono appunto questi elevati standard qualitativi.
C'è un esempio concreto, magari un prodotto, un meccanismo, uno strumento proprio vostro che ha partecipato a un progetto speciale del quale va particolarmente fiero?
Sì, guardi, qualche anno fa ci è capitato di avere necessità di dover scrivere, marcare, si dice, dei pezzi che producevamo noi. Sostanzialmente avere la possibilità di marcare i pezzi, quindi di avere la tracciabilità di dove va questo pezzo nel corso delle settimane, dei mesi o addirittura degli anni ai nostri clienti, è fondamentale. Ma cosa succede? Noi abbiamo tipologie di pezzi, di forme estremamente complesse, di dimensioni estremamente variabili, e quindi dovevamo comprare questo macchinario che si chiama marcatrice laser, ma oggettivamente sul mercato non c'era nulla che faceva al caso nostro, che avesse quella flessibilità che cercavamo. Cosa abbiamo fatto? Beh, ecco, ce lo siamo costruiti noi. Oggi abbiamo questo oggetto funzionante in azienda che usiamo, l'abbiamo pure brevettato. Al momento non abbiamo ancora deciso di commercializzarlo, ecco, ma non è detto che tra qualche anno ci arriveremo. Per il momento lo usiamo, abbiamo risolto un problema che avevamo, e questo fa parte un po' anche della nostra storia. Cioè, quando c'è un problema riusciamo sempre a in qualche modo trarne beneficio.
Come abbiamo ribadito, voi appunto servite dall'industria aeronautica, quella aerospaziale, a quella medicale, dell'energia, delle automobili e molti altri settori. Lo ha anticipato già lei, la Tecnomec è il frutto di parecchie evoluzioni, diciamo partita quasi con attività artigianali, naturalmente nel tempo poi tutto ha seguito una certa evoluzione tecnologica, però è una storia tutta ticinese di imprenditoria, di coraggio e, come ci ha appena sottolineato, anche di ingegno, no? Perché voi non solo producete, ma delle volte tentate di superare dei quesiti che apparentemente sono impossibili. Una storia aziendale molto particolare, molto forte, molto radicata sul territorio.
E guardi, verissimo. Sì, la Tecnom è un'azienda che ormai ha diversi anni, è stata fondata nell'81 da tre bravi imprenditori usciti, erano dipendenti usciti da un'azienda, hanno creato la Tecnomec. Si è fatta conoscere sul territorio cinese per essere una eccezionale azienda con un'impronta che era artigianale. Erano una quindicina di dipendenti quando poi nel 2008 l'attuale proprietà, la famiglia Mossi, l'ha rilevata. Da allora un pochettino cosa si è deciso di fare? Si è deciso di trasformare, col mio arrivo nel 2010, di trasformare l'azienda da realtà artigianale a realtà industriale. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire creare dei processi, creare delle strutture, aumentare i volumi, diversificare i clienti, farci conoscere. Nel corso degli anni ce l'abbiamo fatta, abbiamo superato diverse difficoltà, la crisi subito quasi dal 2008-2010, poi ancora la crisi del 2013, fino all'ultimo il Covid. Cosa siete capaci di fare? Siete capaci di passare da 15 dipendenti nel 2008 ai quasi attuali 70 dipendenti, di quintuplicare il fatturato, di assorbire un'azienda tre anni fa, di acquisire un'azienda tre anni fa, la Conveyor, di aver creato un'altra azienda per far fronte al problema del Covid, poi magari lo vediamo un po' meglio nel dettaglio dopo. E quindi non ci siamo mai fermati, ecco. Nei prossimi anni la strategia è ancora la stessa, cioè di non fermarci, di creare posti di lavoro, di assumere persone, di rendere contente, di cercare di dargli quanto più possibile la stabilità del posto di lavoro, che è comunque un valore non scontato ma fondamentale per noi.
Bello sentire questo entusiasmo imprenditoriale sul nostro territorio. In programma ora abbiamo una canzone e poi ritroveremo il direttore della Tecnomec, che ha appena vinto il primo premio di un importante, quello del Swiss Venture Club.
In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes.
Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today.
And day's night today, and black's white today.
And most guys today, the woman prize today,
are just silly gigolos.
And though I'm not a great romancer,
I know you're bound to answer
when we propose. Anything goes. Go.
Go.
Thank you. today.
And most guys today, the women prize today, are just silly gigolos.
And though we're not such great romancers, we know that you're bound to answer when we propose.
Anything goes!
Anything goes! Anything goes.
L'entusiasmo anche di Tony Bennett e Lady Gaga per questo successo imprenditoriale, un premio importante appena ricevuto e un'espansione che c'è stata appena riassunta dal direttore Jarno Mappelli. La Technomec è a Stabio, fa meccanica di precisione, occupa un numero consistente di collaboratori. Quanti sono?
Sì, siamo quasi 70 ormai e non ci fermeremo.
Bello.
A proposito di, appunto, lei ha dato conto di quella che è stata l'evoluzione negli anni da una sorta di attività artigianale diventare un'impresa a livello internazionale. Parliamo quindi di quello che è il cuore anche di questo successo, ovvero del personale. Immaginiamo abbiate personale specializzato. Che profilo professionale hanno i vostri collaboratori, i vostri impiegati e dove andate a cercarli soprattutto?
Sì, allora, il nostro personale sì, è altamente qualificato perché facciamo prodotti ad alto valore aggiunto, quindi l'errore chiaramente è contemplato, ma deve essere veramente il più basso possibile per fare efficienza e per rendere contenti i nostri clienti. Quindi abbiamo tutta una serie di meccanici specializzati, specializzati fra l'altro ognuno nelle singole differenti lavorazioni che facciamo. Abbiamo dei tecnici diplomati SSS piuttosto che tecnici diplomati in metrologia, ma abbiamo anche progettisti software e meccanici per lo sviluppo che abbiamo avuto negli ultimi anni e che comunque prevediamo di avere anche nei prossimi anni con col prodotto che abbiamo, ecco, abbiamo di recente brevettato. Dove cerchiamo? Ma non abbiamo nessun tipo di preferenza, nel senso curriculum ne arrivano, io dico per fortuna per noi, veramente tantissimi, ne arrivano tantissimi dal frontalierato piuttosto che direttamente il territorio. Ecco, la nostra selezione va in base alle reali competenze delle singole persone, cioè il vero motivo è che ci fa scegliere sono le competenze acquisite e non da ultimo anche la capacità che le persone dimostrano in sede di colloquio di riuscire a far gruppo. Perché un bravo tecnico è importante, ma un bravo tecnico da solo nella Tecno non fa successo. Quindi l'aspetto umano, l'aspetto di collaborazione che le persone presentano, quindi saper lavorare in un gruppo, in un team, per noi è tanto importante, tanto fondamentale quanto essere avere delle ottime competenze tecniche.
E lo anticipava lei, sono tanti i giovani in questi anni, insomma con il nostro lavoro intercettiamo anche le passioni dei giovani e ci siamo accorti che tanti giovani sono interessati al mondo della micromeccanica, della meccanica di precisione. Lei diceva tanti sono anche i diplomati ticinesi, svizzeri. In metrologia ci si può diplomare ci sono dei potenziali di formazione più elevati nella Svizzera tedesca, nella Svizzera italiana, in Italia, in Germania, dove si diventa, dove si possono effettuare i master migliori in questo settore che è la metrologia?
Allora, guardi, con la metrologia, allora, è importante, allora, tutti i giovani assolutamente devono studiare, questa cosa è fondamentale, perché i giovani devono studiare per avere la conoscenza ed è fondamentale, ma soprattutto per aprire la mente, perché poi dopo quando poi arrivano nelle aziende, arrivano in Technomec, una cosa veramente che fa la differenza è la capacità di avere la mente aperta per poter portare quello che hanno imparato sui libri, applicarlo alla realtà. Il primo aspetto che la scuola deve insegnare è questo, avere la mente aperta per imparare. Poi ci vuole l'esperienza per averla, ci vuole il tempo, ci vogliono gli anni, ci vuole la passione soprattutto. Guardi, un bravo meccanico non lo sarà mai se non ha la passione. Noi abbiamo la fortuna di avere diversi ragazzi veramente appassionati, che glielo si legge negli occhi quando guardano la macchina, il pezzo che hanno prodotto, che devono produrre, hanno proprio la voglia di farlo fatto bene. Ecco, questa cosa è fondamentale, avere la passione, veramente la fame di imparare, la fame di... di voler andare avanti, di non fermarsi è discriminante per tutti i ragazzi al giorno d'oggi. E poi entrare in un'azienda, in un'officina meccanica con questa passione, si arriva al mattino, ci si alza col sorriso, si lavora col sorriso, si ottengono i risultati e si cresce professionalmente, si cresce anche dal punto di vista del profilo economico, quindi anche gratificazione che permette di fare, di togliersi soddisfazioni al di fuori di quella che è l'attività lavorativa. I giovani devono avere la passione.
Quindi fondamentale la formazione, ma poi è vero che quello che offre l'azienda, il mentore in questo caso, è quello che alimenta come crescita tecnica e minuziosa, è proprio la forza anche di un'azienda che appunto fa evolvere al di là del diploma che abbiamo detto essere basilare.
E vedi, quelle persone che già da bambine, da piccole, costruivano, mettevano insieme i pezzi, anche e poi tagliavano, avevano il traforo, quelle cose lì, poi magari diventano dei bravi meccanici di cui c'è bisogno in questa ditta. In quest'epoca volevamo affrontare questi discorsi un po' sull'attualità, no? Mancano le materie prime, è un problema che stanno affrontando tutte le industrie, ce ne accorgiamo anche direttamente se abbiamo dei lavori, se abbiamo ordinato un'automobile o anche soltanto un pezzo di ricambio. Un po' la pandemia, adesso anche la guerra in Ucraina, anche voi avete problemi legati alla carenza di materiale, alle forniture in generale?
Allora, per il momento ancora relativamente, nel senso il problema più grosso che abbiamo sulla reperibilità delle materie prime è dovuto all'enorme aumento che queste ultime hanno avuto, dovuto sì chiaramente alla carenza ma anche all'aumento dei costi per l'energia, quindi per poterle fabbricare. Abbiamo la fortuna di avere dei fornitori presenti sul suolo nazionale lungimiranti, che hanno fatto in tempi non sospetti, oppure appena sono nati i primi sospetti hanno fatto ingenti scorte, quindi si sono riempiti i magazzini e hanno fatto ordini a lungo termine con i loro fornitori per mantenere i magazzini pieni e quindi hanno avuto questa fortuna. Abbiamo anche la fortuna di avere, come dire, un volano molto importante di ordinativi mensili annuali, tali per cui riteniamo, i fornitori poi ce lo confermano, di avere, ecco, un canale preferenziale. Questo fa parte anche di avere, ecco, una certa forza d'acquisto. Il vero problema che abbiamo è quello, ecco, quello dell'aumento dei costi, perché spesso, come dire, li subiamo, dobbiamo cercare di ribaltarli ai nostri clienti e oltre a non essere facile, comunque comporta lavoro, perché il dover comunque, ecco, variare un prezzo già definito da tempo e stabile da tempo, doverlo variare è comunque un'attività che richiede risorse, richiede tempo a zero valore aggiunto.
Jarno Mapelli, siamo in conclusione, lo avevamo anticipato all'inizio, chiudiamo con questo brevemente. Durante la pandemia avete sviluppato uno speciale progetto di sanificazione di ambienti e materiali che ha trovato interesse ben al di fuori diciamo della vostra azienda e anche del territorio. In poche parole, di cosa si tratta?
Sì, praticamente è un questo dispositivo che è nato esattamente come la marcatrice 3D, è nato da una nostra idea per poter risolvere il problema del Covid in quel momento, quindi ci siamo fatti, visto che sul mercato non c'era niente che faceva il caso nostro, niente che potesse misurare realmente quello che stava facendo, quindi certificare la bontà del risultato, alla fine ce lo siamo costruiti, ce lo siamo brevettato, abbiamo fatto un'azienda che conta ormai quasi 10 dipendenti, stiamo avendo richieste enormi veramente da tutto il mondo che manifestano un elevato interesse in questo oggetto, e noi siamo convinti che avremo uno sviluppo importantissimo, perché esattamente come l'aria condizionata oggi, come dire, non se ne può fare a meno, cioè per noi compriamo un'automobile, entriamo in un ufficio, è indispensabile avere l'aria condizionata. Ecco, noi riteniamo che avere un'area, che è quello che fa oggi, un'area sanificata, con la garanzia certificata che sia realmente sanificata, quindi priva di tutti quelli che sono i patogeni, virus, batteri, piuttosto che avere filtrato i pollini, piuttosto che non avere quelle particelle che sono presenti nell'inquinamento atmosferico, ecco, riteniamo che diventerà fondamentale, perché con l'avvento del Covid, purtroppo, ma tutti noi siamo diventati, ecco, un pochettino più sensibili alla qualità dell'aria che respiriamo.
Certo. Noi la dobbiamo salutare per questione di tempo. Intanto grazie per aver dato conto, per aver testimoniato di questa bella fibrillazione, speriamo sia contagiosa almeno quella, di questo fermento del nostro tessuto aziendale e produttivo locale.
Grazie a Jarno Iapelli, direttore della Tecnomec Stabio, premio Swiss Venture Club della Svizzera Italiana. Ancora congratulazioni, buona giornata.
Buon lavoro.
Anche a voi.